Io non so che cosa abbiate pensato in questo minuto. Sì. Non so che cosa abbiate pensato, però so che sono riuscito a catturare la vostra attenzione. E quando abbiamo a che fare con la parola di Dio, servono due cose, anzi tre. L'attenzione, l'ascolto e il desiderio di ascoltarla. Io su queste due ci posso lavorare, ma sul desiderio di ascoltarla aspetta voi. E non so se siete desiderosi di ascoltarla questa mattina. Sì o no? Bene. Allora partiamo. Cos'hai di più prezioso? Questo era il titolo. Un titolo che mi è venuto in flash nella riunione che Adino mi ha chiesto. Ce l'hai il titolo? No. Però che cos'hai di più prezioso? Pensa che cos'hai di più prezioso. Ci sarà una cosa, non so, una volta c'erano le collezioni di francobolli, una volta c'era l'orologio, l'anello appartenuto alla nonna, alla zia, alla cugina. Che cos'hai di più prezioso? I figli.
La fede
nel Signore Gesù. Ecco, la sapevo che arrivava questa qui, Questo è frutto della scuola domenicale, grazie a Dio. Me l'aspettavo di qualcuno, ok, giusto, ma qualcosa di più concreto. Il più tangibile che si può toccare, che cos'hai di più qual è quell'oggetto a cui tieni particolarmente? Altra, qui è la Bibbia, sì, la vita, sì, è di concreto che puoi toccare, prendere con mano, in mano, la connessione internet, almeno uno che ha detto qualcosa di concreto. Ci sarà qualcosa a cui tieni particolarmente. E oggi parleremo di qualcosa a cui teniamo, dovremmo tenerci particolarmente, che è il cuore. Aspetta che qui ce l'aggeggio anche. Ok. Parleremo del cuore. Questo è il prosieguo delle due predicazioni scorse. E questa mattina ci concentreremo maggiormente sul cuore. È un bel intermezzo, va bene. Cosa dice la Bibbia a proposito del cuore? Allora, la Bibbia innanzitutto ci presenta il cuore come la sede delle emozioni. Molti passi nei Salmi, ad esempio, attestano questa realtà. Un cuore affranto, un cuore felice, un cuore che esulta, il cuore ben disposto. Ma il cuore è anche presentato come la sede dei pensieri. Salmo 49,3. Il mio cuore, devo mettermi gli occhiali, abbiate pazienza, non ci vedo più. Il mio cuore mediterà pensieri intelligenti. Il cuore è anche la sede della nostra volontà, di ciò che motiva le nostre azioni. Salmo 15. Colui che è puro di cuore agisce con giustizia e dice la verità come l'ha nel cuore. Il Salmo 41,6 dice che il cuore accumula malvagità dentro di sé e appena uscito sparla. Quindi il cuore non è solo la sede delle emozioni, la sede della volontà, la sede dei nostri pensieri. Il cuore, in pratica, rappresenta il nostro uomo interiore. Ciò che siamo realmente, non ciò che appariamo, ciò che siamo nel profondo. Ciò che siamo nel profondo. Il cuore è il nostro essere interiore, è la sorgente del vero carattere dell'uomo, è il centro operativo di ciò che siamo e quindi anche del nostro comportamento. Siamo ciò che pensiamo, perché i pensieri e le emozioni creano e determinano le nostre azioni. E le nostre azioni diventano abitudini, e le abitudini diventano uno stile di vita. Ecco perché il cuore, detto cuore, ma più quello che rappresenta il nostro essere interiore, la nostra natura più profonda. Questo è il cuore, come lo presenta la Bibbia. E la Bibbia è molto chiara in Geremia 17,9, quando dice che il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa, è insanabilmente maniglio a causa del peccato. Ed è chiaro che un cuore non rinnovato dall'opera di Cristo sulla croce, pane e vino ci hanno ricordato questo, rimane un cuore insanabilmente maligno, rimane un cuore di pietra, rimane un cuore, se volete io uso il termine cuore, ma intendiamoci, parliamo dell'essere, della nostra natura, dell'essere interiore più profondo, è la stessa cosa. Rimane un cuore di pietra, dicevo, chiuso, indurito, ribello al suo creatore, che produrrà più male che bene. Un cuore non rigenerato da Cristo, qualche azione buona la fa, ma il trend sarà sempre più verso il basso e inevitabilmente sarà diretto alla morte eterna. Ed è in questo contesto terribile, disperato, senza via di uscita, lontano da Dio, che vede il cuore dell'uomo o l'uomo abbandonato a se stesso e abbandonato a tutto il male che può produrre e manifestarlo nei modi più orribili e terribili che abbiamo sotto i nostri sguardi tutte le volte che accendiamo la televisione. In questo contesto terribile troviamo il Vangelo, la buona notizia. Ezechiele 36, 26. Vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Metterò dentro di voi il mio spirito e farò in modo che camminiate secondo le mie leggi. Il contesto è quello del popolo di Israele, ma Ezechiele sta scrivendo in chiave profetica. E Paolo in 2 Corinzi 5, versetto 17 dice, riprendendo questo concetto, se uno è in Cristo è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Quindi, riassumendo, il cuore rappresenta l'essenza di ciò che realmente sei. Se il tuo cuore non è stato rinnovato dall'opera di Cristo, rimane insanabilmente maligno a causa del peccato. E anche se non ti preoccupi, sei nei guai. Sei nei guai tu e quelli che stanno di fianco o vicino a te. E se ti illudi di scamparla, io ti dico che Gesù è morto su quella croce. È morto su quella croce per renderti capace di onorarlo con la tua vita. È morto su quella croce perché tu abbia un cuore nuovo, perché tu abbia un cuore e una natura nuova in lui, in modo tale da riuscire a compiere quelle cose che naturalmente non sei in grado di fare. In questo modo, da una vita senza certezze, buia, da un cammino senza luce, dalla disperazione in tante volte, in tante occasioni, in tante circostanze, Gesù con un cuore nuovo ti vuole portar vivere sulle orme del Maestro, ti vuole portar vivere a scoprire la pace, la gioia, l'autocontrollo, la fedeltà, la mansuetudine, mettiamoci tutte quelle belle virtù che conosciamo, che fanno parte del frutto, e l'abbiamo visto con l'altra predicazione, frutto che siamo in grado di avere solo se il tralcio della vite rimane innestato sul ceppo. Il tuo cuore di pietra è stato trasformato in un cuore di carne e sei in Cristo, se Gesù ha trasformato e ti ha dato un cuore nuovo, allora potrai vedere questo frutto. Diversamente, no party, come dice quella pubblicità. Se invece sei già un discepolo di Gesù, se hai già deciso di seguirlo come tuo Signore, beh, la condizione è completamente diversa. Direi che è opposta. Il problema del peccato, il problema del cuore di pietra, il problema della condanna è stato risolto da Gesù sulla croce. Quindi come figlio di Dio sei libero in Cristo, sei libero in Cristo. Ma come discepolo hai delle responsabilità. Come discepoli abbiamo delle responsabilità. E la Bibbia è nuovamente molto chiara in proposito. Proverbi 4:23. Custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, perché da esso provengono le sorgenti della vita, da esso cioè dipendono i risultati e il frutto che noi portiamo nelle nostre vite. E abbiamo visto che il nostro comportamento nasce nel cuore. Le buone o cattive azioni dipendono da ciò che abbiamo nel cuore. I buoni o i cattivi pensieri dipendono da ciò che abbiamo nel cuore. Ciò che siamo dipende da chi c'è nel nostro cuore. Gesù in Luca 6:45 dice: l'uomo buono, dal buon tesoro del suo cuore, tira fuori il bene. E l'uomo malvagio, dal malvagio tesoro del suo cuore, cosa tira fuori? Il male. Questo lo diceva Gesù, non lo dico io, lo dice Gesù. E a questo punto potremmo fare una bella lista di cose da fare, di cose da non fare, ma la Bibbia va oltre, ci offre una visione più profonda del concetto, dicendoci: custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, perché da esso provengono le sorgenti della vita. Cioè dipendono dal frutto che puoi portare nella tua vita. Ecco perché vi ho fatto la domanda: che cosa c'è di più prezioso, cosa avete di più prezioso? E con ciò che avete di più prezioso, cosa fate per custodirlo? Cosa significa custodire? Proteggere. Aver cura. Prendersi cura. Fare attenzione che non gli accada niente che lo rovini. Il custode di una villa, il custode di un museo, si prende cura di ciò che ha a disposizione, in modo tale che non si rovini, non si guasta, non si danneggi. E la stessa cosa, Proverbi 4:23, dice che dobbiamo fare del nostro cuore. Sorvegliare, proteggere, avere cura. Avere cura da che cosa? Da che cosa devo custodire il mio cuore? Che cosa può rovinare la mia vita nuova che ho in Cristo? E come posso proteggerla? Queste cose vedremo un po'. Custodisci il tuo cuore dagli input esterni pericolosi, da ciò che può entrare nel cuore attraverso ciò che guardi, attraverso ciò che ascolti, ciò che leggi. Pensa all'immondizia che può riempire il cuore nuovo, donato da Cristo, guardando siti, video, immagini che non dovresti. Pensa ai discorsi che ti coinvolgono, che mi coinvolgono, dove si esprimono malizia, continui doppi sensi, maldicenza, giudizio, razzismo, volgarità. Vi succede? Perché sono io, se no, l'unico a cui succedono queste cose, o a cui si trova in contesti di questo tipo. Pensa alle mode e ai messaggi sbagliati che ti arrivano da ciò che ti circonda, ad esempio all'apparire. Io conto se tanti mi seguono, se ho tanti mi piace. E per avere tanti like, come dicono i ragazzi, per avere tanti mi piace, magari si è disposti a far vedere tutto quello che si ha. Si vedono ragazze vestite sempre più a risparmio, non tanto dei saldi ma quanto di stoffa. Più si è provocanti, più si è sexy. Più si è sexy, più mi seguono. Più mi seguono, più sono al centro dell'attenzione, più conto. Questo è il messaggio, questo è il messaggio che circonda i nostri ragazzi. E c'è una nota per le ragazze, ma non solo. È vero, forse tutti ti guardano per quello che mostri, ma anche il tuo Dio ti guarda. Non preoccuparti di farti seguire, non cercare di piacere con quello che puoi mettere in mostra, ma piuttosto cerca di piacere e di seguire il tuo Dio. Quanto può danneggiare le persone un cuore non custodito? E lo vedremo più avanti. Pensate ad esempio alle pressioni materiali, alle priorità che influenzano e condizionano il mio, il tuo, il nostro modo di pensare, che ci vengono da fuori, che chiaramente condizionano il nostro modo di vivere, ad esempio di gestire il denaro, di gestire le relazioni. Tutte cose, tutti i messaggi che vanno ad imprigionarci in quelle cose che Cristo è morto sulla croce per liberarci. Custodisci il tuo cuore dagli input esterni pericolosi. Ma c'è qualcos'altro che può rovinare il cuore nuovo offerto da Dio, con la nuova natura in Cristo. Custodisci il tuo cuore da ciò che potrebbe essere ancora dentro a causa del peccato. Custodisci ancora il tuo cuore da ciò che c'è dentro il tuo cuore, che potrebbe essere ancora non buono a causa del peccato. Gesù in Marco 7,14 dice che è dal di dentro del cuore dell'uomo che escono cattivi pensieri, fornicazioni, furti e omicidi, adulteri, cupidigie, malvagità, frode, sguardo maligno, calunnia, superbia, stupidità. È dal di dentro che vengono fuori queste cose, non dal di fuori. Ira, bravo, c'era anche quello, ma ce ne sono tante altre, tante altre. Forse qualcuno di noi potrebbe pensare, ma io sono un credente, io certe cose non le faccio, e io ci posso anche credere, se ci fermiamo all'omicidio e forse al furto, anche se il furto in tutte le sue, lasciamo perdere, io ci posso credere, ma, chi può sentirsi puro di fronte all'elenco dei peccati fatti da Gesù? E da tutti quelli che non fa qui e fa in qualche altro passo. Ciò che rovina dal di dentro il cuore è che la fonte di tutti i peccati elencati da Gesù, sapete cos'è? L'egoismo. L'egoismo. E un cuore, adesso vedremo che cos'è, un cuore non custodito. Perché ci dice di custodire il cuore? Perché un cuore non custodito è un cuore egoista, è un cuore ribelle a Dio, è autonomo, è un cuore che non confida in Lui, è incentrato su se stesso, è Lui il centro della scena, è incentrato sui propri bisogni, parla sempre di sé, deve essere sempre Lui o Lei il centro di tutto. E come abbiamo sentito qualche mese fa, l'orgoglio è il furto della gloria che spetta a Dio. Il cuore egoista, mal custodito, non produce frutti degni del ravvedimento, cioè degni della conversione, quei cambiamenti del comportamento legati al nostro incontro con Cristo. Il cuore egoista ha un modo di pensare, di parlare e di vestire che è ben diverso dal frutto del ravvedimento, dal frutto del cambiamento. Si tratta di credenti che si sono resi a Cristo a parole ma non a fatti. Credenti che hanno creduto nel suo sacrificio, ed è facile, ha fatto tutto Lui. Un po' più difficile è sottomettersi alla sua signoria, cioè a fare, cioè ubbidire a quello che Cristo ci chiede, perché ci ama e ce lo chiede perché quello è il nostro bene. Il cuore egoista ha difficoltà a ritenere l'insegnamento biblico, perché tiene più alle cose terrene che a quelle del regno di Dio. E la parola cade, dove cade la parola? L'insegnamento della domenica, ciò che leggi durante la settimana, ciò che ascolti, cade nel terreno, ma è soffocato dalle spine, ricordate la parabola dei quattro terreni? Dalle spine del materialismo e delle priorità sbagliate. Viene soffocato, dura poco, non c'è il cuore egoista. Il cuore egoista non può essere coerente e produce, questa è bellissima, una specie di tipologia di credente, il credente camaleonte, l'ho chiamato così. Perché questa specie neanche così rara di credenti sono tutti quei credenti che si riescono vengono qua la domenica mattina, lodano, pregano, ringraziano Dio, e quando escono da quella porta, dal giorno dopo, si adattano al contesto in cui si trovano. Il camaleonte è una creatura meravigliosa, andatevelo a vedere, approfondire un po'. Riesce ad adattarsi perfettamente al contesto in cui si trova. Colori, ed è bellissimo vederlo in natura anche, però non è una grande bella immagine pensata per i credenti. Si adattano al contesto in cui si trovano, senza preoccuparsi di custodire il proprio cuore più di ogni altra cosa. Il credente camaleonte è un credente tiepido, non è né caldo né freddo, è tiepido. E sappiamo bene la considerazione che ha Dio per la tiepidezza. Apocalisse 5, se non mi ricordo male. Un cuore non custodito è un cuore egoista e non genera discepoli. ma credenti egoisti. E credente egoista è quel credente da cui appare sempre amarezza, acidità, permalosità, ipersensibilità a tutto ciò che li riguarda. Sono pronti ad ascoltare, sono pronti ad ascoltare la parola di Dio, ma non a viverla e non aver frutto. Il credente egoista è proprio poco propenso ad incoraggiare, ad esortare, e piuttosto prende lo slancio a puntare il dito e a criticare. Il credente egoista è capace e si trova molto a suo agio a fare gossip, partecipare a discorsi pieni di malizia, doppi sensi, volgarità. E purtroppo queste cose le sento anche tra di noi. E se alcune di queste cose sono diventate la normalità nella tua vita, sottolineo, perché l'ho sottolineato anche qua, se queste cose sono diventate la normalità nella tua vita, non l'eccezione, non il momento particolare, ma la normalità, il tuo stile di vita, tu non stai custodendo il tuo cuore come dovresti. E se non custodisci il tuo cuore come dovresti, sei in pericolo tu e chi ti sta di fianco. Perché? Perché un cuore non custodito è lasciato in balia del nemico, che non aspetta altro, che non aspetta altro, che far inondare chi ti sta intorno con il peggio di te. Questo è il suo compito. E allora ecco le relazioni malate di coppie di figli di Dio che scoppiano. Ecco relazioni matrimoniali di separati in casa. Ecco allora bambini ancora molto piccoli che sono i despoti al controllo dei loro genitori. Ecco lo spreco e la malgestione del tempo, del denaro. Un cuore non custodito si riempie di immondizia, di porcheria, e non della guida di Dio. Non si riempie dei suoi principi, non si riempie dei suoi comandamenti, tirando poi fuori quello che ha. L'uomo buono dal buon tesoro del suo cuore tira fuori il bene. L'uomo malvagio dal malvagio tesoro del suo cuore tira fuori il male. È una conseguenza, è un percorso logico. E quanti cuori non custoditi nelle chiese, quanti credenti che siedono appunto la domenica per vivere poi giorni successivi come i camaleonti, adattandosi al contesto in cui si trovano. È vero o no? Purtroppo è vero. Arriviamo un attimino a come posso custodire il mio cuore. Cioè, che strumenti ho? Che cosa posso fare io? Come posso custodire, prendermi cura, proteggere, sorvegliare il mio cuore? Cioè la parte più interiore di me stesso. Proverbi 24-26, continuando il testo da cui sono partito, dice: rimuovi la perversità della bocca, non essere bugiardo, i tuoi occhi guardino bene in faccia, si dirigano dritti davanti a te, appiana il sentiero dei tuoi piedi, tutte le tue vie siano ben preparate, non girare né a destra e né a sinistra e ritira il tuo piede dal male. In altre parole, questo versetto potrebbe essere scomposto in questo modo: attento a come parli, custodisci il tuo cuore facendo attenzione alla tua lingua. Attento a cosa guardi, custodisci il tuo cuore facendo attenzione ai tuoi occhi, a che cosa entra dentro attraverso gli occhi, attraverso le tue orecchie. E in terzo luogo, attento a dove vai. Prepara bene le tue strade, attento a dove metti i piedi. Partiamo dal primo, attento a come parli. Impedisci a questo mondo di far entrare immondizia attraverso i tuoi orecchi, attraverso i messaggi che ascolti, che sono lontani dal volere di Dio. E solo in questo modo non andrai ad alimentare la tua vecchia natura, il vecchio cuore di pietra, che è diverso dalla nuova natura, che è il cuore di carne che Cristo ci ha dato, attraverso il suo sacrificio. Impegnati a dire no, non voglio partecipare a quei discorsi di maldicenza, a quei discorsi maliziosi, a quei discorsi volgari, a quelle parole bruciate. Sei tu che devi dire no, sono io che devo dire no. Attento a cosa guardi, impedisci di far entrare immondizia attraverso i tuoi occhi. E come possiamo avere un riferimento in questo? c'è. Adino diceva che non dobbiamo perdere lo sguardo, anzi, dobbiamo mantenere lo sguardo fisso su Gesù. E questa è la chiave. Questa è la chiave. Vi ricordate di Pietro quando stava camminando sull'acqua, no? Che aveva lo sguardo fisso su Gesù? Che cosa è successo quando ha abbassato lo sguardo e si è ha guardato cosa aveva intorno? Le onde del mare. È la stessa identica cosa. Togli lo sguardo da Cristo e metterai lo sguardo su qualcos'altro. Lo sguardo su Cristo ti permetterà di alzare quelle barriere contro l'immondizia che vuole entrare attraverso i tuoi occhi. Nel concreto, usa dei filtri, usa la tecnologia in mezzo ad altri, perché è un pericolo incredibile, un candelotto di dinamite in mano ai nostri figli. Candelotto di dinamite acceso. Quindi dobbiamo equipaggiarli in modo tale che possano utilizzare la tecnologia al meglio, conoscendo anche i pericoli a cui vanno incontro, a cui possono andare incontro. Lo sguardo fisso su Gesù ci dà la possibilità di chiamare il peccato con il suo nome e non debolezza, dipendenza, carnalità. No, chiamalo col suo nome, perché tanto quello è. E nel momento in cui lo chiami per nome, col suo nome del peccato, lo puoi confessare, lo puoi riconoscere, lo puoi confessare e puoi ripartire con Cristo. Siamo nuove creature in Cristo? Abbiamo un cuore nuovo? Sì. Rigenerato? Sì. E quindi siamo noi, sono io, sei tu il responsabile di cosa permetti di entrare nel tuo cuore. E in questo caso, cari fratelli e sorelle, l'asticella dobbiamo tenerla alta. Perché se abbassiamo l'asticella, l'abbassiamo sempre di più, è un po' come il limbo, a un certo punto non riesci neanche più a passarci sotto. Tienila alta che in modo tale che ci vai sotto tranquillamente. Perché piegarla, abbassarla e piegarsi è sempre più difficile, vengono i problemi di schiena. Tieni alta l'asticella. Scusate. Vuoi sapere se stai custodendo il tuo cuore? Ascolta la tua bocca e capirai se il tuo cuore è custodito. Pensa a cosa guardi. Se quello che guardi lo potremmo, forse è possibile proiettarlo qui sopra, proveresti un senso di vergogna? Se la risposta è sì, non stai custodendo il tuo cuore. Ripeto, se questo è la costante della tua vita, non l'eccezione. Chi c'è al centro della tua vita? Il desiderio di onorare Dio o il desiderio della soddisfazione personale? Guarda dov'è il tuo tesoro, lì ci sarà il tuo cuore. Produce in te il cambiamento la parola di Dio. Quello che ascolti, quello che leggi, ma cambia la tua vita. Se la cambia vuol dire che stai prendendo cura della tua nuova natura. Stai progredendo, stai salendo quegli scalini del tuo cammino di discepolo. Da queste cose capiamo se il nostro cuore è custodito oppure no. Perché custodire il cuore, oltre a tutte le cose che ho già detto? Il cuore è donato da Dio tramite Cristo. Questo cuore nuovo di carne che abbiamo in Lui è qualcosa che ha una potenziale, dal potenziale infinito. Perché da esso possono sgorgare le sorgenti della vita. Ma se il cuore non è custodito, da esso escono fiumi sporchi e inquinati che travolgono tutto e distruggono tutto. Il tuo nuovo cuore può fare la differenza. Può fare la differenza nella mia vita, nella tua vita e in quella di chi ti sta vicino. Un cuore rinnovato da Cristo e custodito da me, è custodito da te, è sorvegliato da te, è fonte di acqua viva. Da esso provengono quelle sorgenti della vita che orientano i tuoi pensieri e gli obiettivi della tua vita, quelli di Dio. Sono quelle fonti che indirizzano il tuo divertimento, ragazzi, sono quelle fonti di vita che indirizzano il vostro divertimento nelle cose buone Voi potete divertirvi nelle cose buone che Dio vi offre, nelle cose onorevoli, nelle cose in cui c'è della virtù. Sono quelle fonti che ti fanno apprezzare e ringraziare Dio per quello che hai e vivi meglio. Sono quelle sorgenti della vita che ti fanno essere un buon amministratore dei beni ricevuti. Custodisci il tuo cuore per questo, perché queste sorgenti ti aiutano e ti fanno vivere il matrimonio come Dio l'ha pensato, con i suoi ruoli, con la sua fedeltà, con la comunicazione all'interno della coppia, con la sessualità. Sono quelle sorgenti della vita che ti aiutano nel difficile compito di allevare i figli secondo i principi di Dio, benedicendoli e correggendoli, perché quello è quello che fa il Signore con me. Mi benedice e mi corregge, perché mi vuole bene. Sono quelle sorgenti della vita che ti fanno onorare Dio col tuo essere servo, mantenendoti umile, umile di fronte alla sua santità e di fronte agli altri, che ti aiutano ad affrontare le difficoltà fidandoti e affidandoti a Lui. Forse questa mattina Dio ti sta chiedendo di esaminare il tuo cuore. Forse stai realizzando che non puoi incolpare gli altri, la società, il tuo passato, la tecnologia, per non custodire il tuo cuore. Forse stai realizzando che sei tu il responsabile di ciò che entra nella tua vita e di ciò che alimenta o esce dal tuo cuore. E forse sei chiamato a riconoscere e a chiamare per nome il tuo peccato, confessarlo per poter ricominciare con risolutezza a custodire, a prenderti cura del tuo essere più profondo, della tua nuova natura in Cristo. Proverbi 23:26 dice: figlio mio, dammi il tuo cuore. Figlio mio, dammi il tuo cuore. Dio ci chiede, mi chiede, ti chiede di arrenderti alla sua signoria, di arrendere ogni giorno il tuo cuore a Lui. E quando ti alzi, alla mattina, quando mi alzo, io già un po' che lo faccio, ma quando ti alzi, sia questa la tua preghiera: grazie Dio per questo giorno nuovo. Aiutami a custodire più di ogni altra cosa il cuore che tu mi hai donato a caro prezzo. Aiutami a custodire più di un'altra cosa il cuore che tu mi hai donato e me l'hai donato a caro prezzo. Aiutami a prendere piacere nelle tue vie, perché da questo sgorgeranno o meno le sorgenti della vita. Custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa. Signore, grazie ancora perché questa parola che tu ci hai lasciato è qualcosa sempre di incredibilmente profondo ed attuale. Signore, aiutami, aiutaci a prenderci cura della cosa più preziosa che abbiamo. La cosa più preziosa che abbiamo grazie al tuo regalo, grazie al tuo sacrificio, Signore. Quel cuore nuovo di carne, quella nuova natura in Cristo che tu ci hai chiesto di proteggere, di averne cura, di vegliare, di vigilare su essa, Signore. Aiutaci, dacci proprio la capacità, la saggezza, anche il desiderio, la volontà, la risolutezza di custodire il mio cuore, il nostro cuore più di ogni altra cosa. Amen.